Le interviste scomode.
Radio Grad, la radio libera e resistente.
Ben ritrovate, ritrovati su Interviste Scomode. Peppe e Federico oggi intervisteranno Carlo Formenti. Un saluto a Carlo, che ringraziamo per essere con noi.
Grazie a voi e un saluto a tutti.
E partiamo allora dai tuoi ultimi due libri, di Ameltemi, Guerra e Rivoluzione, un'opera di oltre 500 pagine. Quindi noi vorremmo partire proprio anche da un dibattito che c'è stato anche a Pisa nei giorni scorsi. Ci sono state un po' di domande, ma di considerazioni, alcune tematiche che tu hai preso in considerazione sono la guerra di classe dall'alto, la decomposizione della ragione neoliberale, la questione dell'uso non neutro della tecnologia, e poi hai sviluppato un ragionamento sul carattere senile del capitalismo odierno. Possiamo partire da questi temi o a te la scelta?
Non tutti in fila così. Dammi qualche punto che secondo te all'interno della discussione che c'è stata l'altro giorno.
Ma la guerra di classe dall'alto, perché se definirla tale?
Il termine ovviamente non è mio, è Gallino che l'ha usato fra gli altri, ma non è il solo naturalmente. Cioè, nel senso che questo registra un po' la famosa battuta ripetuta da diversi personaggi dell'entourage liberista, sia americani che non, i quali hanno riconosciuto che la guerra di classe esiste ancora, che l'hanno fatta loro e che l'hanno anche vinta, in buona sostanza. Cioè, questo è, parlare di guerra di classe dall'alto vuol dire fare sostanzialmente la fotografia della storia degli ultimi 40-50 anni, diciamo a partire dagli anni 80, cioè dal momento in cui inizia una controffensiva feroce del capitalismo mondiale per recuperare i margini di profitto che erano parzialmente erosi sia dalle lotte di classe degli anni 60 e 70, sia da una serie di altri fattori come la crisi di approvvigionamento delle materie prime a basso costo, la cosiddetta crisi fiscale dello Stato, che poi banalmente non è nient'altro che uno degli aspetti della pressione salariale delle classi subalterne, cioè la rivendicazione di salario indiretto attraverso il miglioramento delle prestazioni di welfare, in buona sostanza. Tutto questo ha determinato una situazione di crisi strisciante, in quel periodo era quello che si chiamava stagflazione, un fenomeno dal punto di vista economico anche relativamente nuovo, cioè la compresenza di stagnazione e inflazione, e a questo punto il problema per il capitale era dare uno stop radicale all'iniziativa del nemico di classe, e questo è stato fatto, diciamo, anche se non con la complicità, sicuramente con una sostanziale incapacità della direzioni tradizionali, delle associazioni dei lavoratori, dai sindacati ai partiti della sinistra, sia socialdemocratica ma anche comunista, di fronteggiare questa nuova iniziativa del capitale. Basti pensare all'accettazione del paradigma dell'austerity da parte del PC di Berlinguer negli anni 70 e alla sua benedizione nei confronti delle politiche sindacali moderate di Lama e dei dirigenti della CGIL. Così si arriva rapidamente a una situazione in cui l'iniziativa del capitale, sia sul piano della ristrutturazione tecnologica, quindi l'adozione di nuove tecnologie, di nuove modalità di organizzazione del lavoro, i tagli dell'organico, il decentramento progressivo delle produzioni industriali nei paesi in via di sviluppo, con la disponibilità di forza lavoro a basso costo, e il progressivo attacco al sistema di welfare che comincia all'inizio degli anni Ottanta con le svolte dei governi Reagan negli Stati Uniti, Thatcher in Inghilterra, poi rapidamente estesisi a tutto il panorama dei governi dei paesi occidentali a capitalismo avanzato, questo determina una situazione di arretramento progressivo dei rapporti di forza della classe operaia, dei lavoratori e delle classi subalterne in generale, perché pagare il prezzo di questa ristrutturazione capitalistica sono anche larghi strati intermedi sostanzialmente, che vedono progressivamente ridotte le acquisizioni che erano riuscite ad avere nei decenni precedenti. Questo in sostanza è la guerra di classe dall'alto, che poi si intensifica progressivamente con i processi di finanziarizzazione dell'economia. Il fatto è che ricomporre una capacità di margini di profitto quali si erano avuti all'interno del cosiddetto trentennio glorioso del ciclo fordista per il capitale è in qualche modo impossibile, perché oltre ai fattori di cui abbiamo parlato, cioè non c'era semplicemente una ridistribuzione del reddito a favore delle classi subalterne, c'era stato proprio un progressivo incepparsi dei meccanismi dell'accumulazione industriale. E come ci ha insegnato, come ci hanno insegnato Giovanni Arrighi ed altri economisti marxisti, quando il capitale comincia ad avere dei problemi nell'accumulazione di profitto industriale, parte il meccanismo dello sciopero degli investimenti e il capitale, che deve essere comunque investito in modo che produca altro denaro, altri profitti, altri redditi, che altrimenti è come se non esistesse, è come se morisse in buona sostanza. Il capitale non può essere accantonato senza diventare più capitale, senza accumularsi progressivamente. Quindi si sposta, come dire, l'attenzione sempre di più verso i processi della finanza. Si sviluppano con la liberalizzazione che viene fatta da Clinton e dagli altri governi occidentali delle transazioni economiche, no? Salta il famoso meccanismo che era stato instaurato durante la grande crisi del 29 nei decenni successivi, di separazione fra banche di investimento e banche normali, e quindi progressivamente l'insieme della massa dei capitali viene, che nel frattempo è molto cresciuta con il fenomeno dei petrodollari e con le grandi speculazioni degli anni 70 e 80, trova sbocco non più nei settori industriali, ma trova sbocco nella speculazione, nei titoli a rischio sempre più elevato, e si crea un meccanismo di bolle finanziarie che diventerà sempre più, come dire, pericoloso e ingovernabile fino a esplodere nel 2008, quando i nodi vengono al pettine, dopo anni e anni che con il meccanismo dei subprime, cioè dei finanziamenti all'acquisto di immobili da parte delle società finanziarie nei confronti di soggetti che non erano in grado di far fronte sul lungo periodo agli impegni che si erano assunti, questo crea un meccanismo di inesigibilità di questi crediti detenuti dalle banche, è un effetto domino per cui a ripetizione cadono una serie di enormi colossi della finanza mondiale, peraltro pochi cadono veramente perché si applica il meccanismo troppo grandi per fallire, e quindi ci sono mostruosi investimenti e creazione di liquidità da parte dei governi per impedire il crollo. Però fondamentalmente col 2008 abbiamo l'esaurimento di questo meccanismo di accumulazione che si era trasferito sul piano finanziario. D'altro canto, nel frattempo, come dire, questo meccanismo è diventato in qualche modo il meccanismo della creazione di profitto a livello globale, quindi tornare indietro non è possibile. E nel frattempo si sono accumulate tutte tradizioni a livello enorme. Per esempio c'è stata la crescita rapidissima della potenza economica cinese, che piano piano diventa la grande fabbrica del mondo, dove vengono dirottati i capitali dei paesi industriali avanzati per sfruttare la presenza di un'immane classe operaia altamente educata, specializzata e a basso costo rispetto ai costi della classe operaia occidentale. Questo determina il fatto che la Cina è in grado, come dire, di fare una sua controglobalizzazione, no? Aumentando progressivamente la sua capacità di competere sul mercato mondiale, non soltanto nei settori diciamo a bassa tecnologia, ma anche nei settori ad elevata tecnologia, e di competere soprattutto con investimenti diretti in Africa, in America Latina, negli altri paesi dell'Asia. Insomma, si riducono ulteriormente gli spazi per l'imperialismo, per il capitalismo statunitense, che è quello egemone, che è quello che ha in qualche modo guidato la danza in tutti questi lunghi decenni di guerra di classe dall'alto, come l'abbiamo denominata. Per cui oggi arriviamo a una situazione, a una resa dei conti, no? Dopo che la pandemia ha ulteriormente aggravato i problemi e il livello di competizione internazionale si è elevato ulteriormente, abbiamo una situazione che è sinistramente analoga a quella che c'era stata dopo la grande crisi fra le due guerre mondiali, cioè nell'incapacità di risolvere i suoi problemi, il capitalismo mondiale va verso la soluzione regina in questi casi, cioè verso la guerra. E infatti oggi ci troviamo di fronte a quello che a tutti gli effetti col conflitto in Ucraina può essere considerato, sia pure facendo tutti gli scongiuri del caso, toccando ferro, il prodromo di una terza guerra mondiale.
Ecco, ma prima di ritornare sulla questione della guerra, vogliamo provare a concludere un'analisi dei cambiamenti all'interno del sistema capitalista? Cioè, nel senso che siamo passati probabilmente da una fase in cui le classiche ricette neoliberiste erano quelle del meno Stato e, diciamo, più mercato, invece a una nuova fase in cui lo Stato è stato, ma poi in realtà è sempre stato così, cioè plasmato a quelle che sono le esigenze di accrescimento del profitto. Ecco, ma che cosa è cambiato nella composizione del capitale dal 2008 ad oggi?
Ma probabilmente la composizione del capitale dal 2008 ad oggi, a parte, diciamo, gli effetti, l'impatto del rapido sviluppo dei settori dell'intelligenza artificiale, delle nuove tecnologie digitali, eccetera, eccetera, quindi quella che oggi viene definita con la formula dell'industria 4.0, no? Però al di là di quello, cioè di un ulteriore aumento non tanto della composizione organica in generale, perché molte di queste tecnologie in realtà non determinano un aumento significativo delle macchine impiegate nel processo produttivo. Si tratta più di nuovi modelli organizzativi, di nuove tecnologie in quel senso, e non nel senso di grandi macchinari o di nuove tecnologie materiali di produzione. Quindi il problema non è tanto quello che è cambiato effettivamente, e questo è probabilmente il problema per cui, al di là della volontà politica, della scarsa volontà politica di opporre una resistenza determinata alle trasformazioni capitalistiche in atto da parte delle sinistre sindacali, politiche, eccetera, eccetera, c'è l'incomprensione di fondo del fenomeno neoliberale, neoliberista, cioè nel senso che da molti punti di vista c'è stata un'analisi di un ritorno al laissez-faire, no? Cioè, tant'è vero che uno delle diagnosi più diffuse era quello, come dire, più mercato, meno Stato, no? La verità è che non è andata affatto così, cioè il peso dello Stato all'interno dei processi economici è in realtà enormemente aumentato, soltanto che la funzione dello Stato diventa una funzione completamente diversa, mette in atto quelli che erano principi peraltro non assolutamente non nuovi, no? I grandi teorici del neoliberalismo americano, quindi la scuola di Chicago, dell'ordoliberalismo in Europa, quindi von Hayek, la scuola di Vienna e successori, e poi dopo la Seconda Guerra Mondiale questi principi vengono assolutamente incorporati all'interno della Costituzione della Repubblica Federale Tedesca, e con la formazione dell'Unione Europea divengono di fatto la Costituzione materiale dell'Unione Europea, che non è né un superstato né uno Stato federale, ma è un aggregato di stati tenuti insieme da trattati, dal Trattato di Maastricht e successivi, che non fanno nient'altro che implementare i principi della Costituzione tedesca anche all'interno degli altri paesi membri che si alleano quindi a questa filosofia generale dell'ordoliberalismo, che ha una concezione completamente diversa di quella classica, del liberalismo classico, della funzione dello Stato. Non è che lo Stato si deve ritirare dagli investimenti diretti, si deve ritirare dalla gestione dei servizi pubblici, della sanità, delle ferrovie, delle infrastrutture. No, non deve più funzionare come un competitor economico di fronte al capitale privato, ma ha invece una funzione nuova e importantissima, che è quella di garantire il quadro di regole legislativo, sociale, culturale, perché il mercato possa funzionare. Perché il principio dell'ordoliberalismo è che il mercato spontaneamente non funziona, come teorizzavano i liberali classici. Ha bisogno appunto che ci sia un ordine politico che crea le condizioni per cui esso possa funzionare. E uno di queste condizioni fondamentali è che venga tenuto saldamente al guinzaglio ogni velleità delle classi lavoratrici di avere aumenti salariali, di avere garanzie sociali, di avere un welfare che protegga in modo efficace dalla malattia, dalla vecchiaia e dalla disoccupazione.
Allora, intanto facciamo un intermezzo musicale, poi riprendiamo con Carlo la nostra intervista. In this dirty old part of the city, where the sun refused to shine, people tell me there ain't no use in trying. Girl, you're so young and pretty. There's one thing I know is true. You'll be dead before your time is through. I watch my daddy in bed attire, watch his hair been turning gray. Yeah. He's been working and slaving his life away. So young and pretty, there's one thing I know is true. You gotta be dead before your time is due. I watch my daddy in bed attire, watch his hair been turning gray. He's been working and slaving his life away. We gotta
there's a better life for me and you. We gotta get out of this place. If it's the last thing we ever do, we gotta get out of this place. Girl, there's a better life for me and you. Oh, that's right, baby. Gotta believe me, baby. We gotta get out of this place. If it's the last thing we ever do, we gotta get out of this place. Girl, there's a better life for me and you. Get out of here, baby. If it's the last thing we ever do, yeah!
Allora, ben ritrovate, ben ritrovati, ancora con Carlo Formenti. Ecco, la domanda che ci sorge spontanea è cosa sta accadendo in Russia e in Cina? Cioè, nel senso, la guerra in corso è una guerra della NATO contro la Russia per poi ripetere l'escalation militare nei confronti della Cina, e non è che poi anche l'Europa sia finita dentro un contesto nuovo, cioè dove c'è questa forma di neochinesismo di guerra per cui l'Italia, l'Europa sta sempre di più investendo nel settore militare, perché è diventato un settore trainante, no? Anche del capitalismo. Non è casuale, basta leggersi analisi difesa, andare un po' a scorgere dei siti per rendersi conto di come l'interazione fra il cosiddetto militare e il cosiddetto civile è sempre più forte, e nello stesso tempo continuano le missioni all'estero dell'esercito italiano nelle zone nevralgiche del mondo, come anche un po' suggerito dalla bussola europea. Ecco, se dovessimo fare un'analisi degli scenari internazionali di oggi e guardare poi anche a quanto succede nel continente latinoamericano, qual è la lettura di Carlo Formenti?
La lettura fondamentale è che, cioè, partiamo da un assunto. Gli Stati Uniti, attraverso il tipo di evoluzione del sistema economico che abbiamo rapidamente, in modo ovviamente estremamente sintetico e soddisfacente descritto in precedenza, si trovano in una sorta di cul di sacco, cioè di crisi radicale, cioè faticano sempre più a garantire la propria egemonia, sia perché si trovano di fronte a un competitor, a un formidabile come la Cina, nelle dimensioni che ha assunto la sua economia negli ultimi 20-30 anni, con un'accelerazione prodigiosa negli ultimi 10. Dall'altro lato sono anche, come tutti i grandi imperialismi egemoni, come dire, portati nella situazione in cui temono di non poter più mantenere questa egemonia, a giocare d'anticipo, cioè a far fuori l'avversario prima che possa proporsi come un'alternativa generale al proprio dominio. Tra l'altro, dietro questa cosa c'è anche un aspetto, se vogliamo, di totale incomprensione di quella che è la logica politica, geopolitica, diplomatica del proprio avversario, perché in realtà, dal mio punto di vista, ma non soltanto dal mio, da chiunque abbia un minimo di conoscenza di quella che è la cultura politica cinese negli ultimi anni, l'obiettivo della Cina non è assolutamente quello di proporsi come l'alternativa, no? Di inaugurare dopo la fine del secolo americano un secolo cinese, ma è semplicemente quello di riuscire a determinare una situazione, un mondo multipolare in cui, come dire, non ci sia più una potenza egemone, ma i rapporti possano essere affrontati in una dimensione meno ferocemente traducibile sul piano militare, così come vediamo che sta succedendo oggi. Ma al di là di quello, al di là di questo aspetto di capacità di comprensione molto bassa dei think tank americani, di quello che è la logica del loro avversario, è chiaro che oggi gli Stati Uniti hanno deciso di premere l'acceleratore sul piano dello scontro diretto, trovando l'occasione della guerra ucraina per attaccare quello che probabilmente considerano il più pericoloso possibile alleato del nemico principale, cioè della Cina. E quindi, come dire, la resa dei conti a cui stiamo assistendo in questo momento, che è direttamente fra Stati Uniti e Cina per interposta Russia, diciamo così, dentro questa cosa la NATO veramente conta più o meno come due di picche. Cioè ho assistito a un recente dibattito abbastanza interessante in cui era presente fra gli altri, mi pare fosse il generale Mini, cioè un generale italiano oggi a riposo che collabora con il Fatto Quotidiano, che è stato un pezzo grosso della NATO, è stato a lungo negli Stati Uniti, eccetera, eccetera, e ha rilevato dei retroscena paradossali. Cioè gli alti ufficiali americani sanno a malapena che esiste e che cos'è la NATO. La NATO non è un'alleanza in cui in modo più o meno paritario convergono tutti gli stati occidentali, è il braccio armato dell'imperialismo americano, è, come dire, il contenitore attraverso il quale sono state progettate le decine, centinaia di basi americane che ci ritroviamo in Europa e in Italia, che è una di quelle messe peggio da questo punto di vista, con relative testate nucleari e quant'altro. Quindi qui c'è una situazione molto particolare in cui l'Europa, è vero quello che dicevi poco fa, no? Cioè, c'è uno spostamento generale verso keynesismo di guerra, c'è il tentativo anche da parte dei paesi europei di cogliere l'occasione, come dire, della guerra nelle sue dimensioni, che ci si illude possano restare limitate, ma a mio parere questo è impossibile, non soltanto come investimenti diretti all'interno del blocco, diciamo così, militare industriale, ma anche con la prospettiva della ricostruzione. Cioè tutti si stanno precipitando in Ucraina a dare insieme al loro simbolico, come dire, appoggio al governo di Kiev, anche a mettersi in fila per prepararsi a finanziare la ricostruzione quando e se ci sarà la fine della guerra. Quindi c'è questo doppio aspetto. Però la verità è che dal punto di vista degli interessi europei, o perlomeno degli interessi di chi all'interno dell'Unione Europea è stato fino a poco fa, diciamo, il partner dominante e trainante, quindi parlo della Germania soprattutto, in minor misura della Francia, l'interesse fondamentale di partenza europeo non era tanto questo. La politica della Germania nei confronti della Russia e più in generale dell'Est Europa è stata a lungo un tentativo di costruire un partenariato con la Russia. Si pensi al gasdotto che poi è stato fatto saltare, come sappiamo, pochi mesi fa. C'era un tentativo soprattutto di un personaggio come Angela Merkel, insomma, e speriamo ancora di più con Schröder, che dopo aver finito la sua carriera politica si è addirittura trasformato in una sorta di consulente economico di Putin. Cioè c'erano rapporti molto stretti, no? E anche un interesse crescente di settori del capitalismo europeo, in particolare appunto tedesco e francese, nei confronti dell'aumento dell'interscambio finanziario, industriale e commerciale con la Cina e un interesse nei confronti dell'iniziativa cinese della Via della Seta. Quindi da un certo punto di vista si potrebbe dire che questa guerra avviata platealmente dagli Stati Uniti è in primo luogo una guerra contro l'Europa, cioè una guerra che permette agli Stati Uniti di indebolire un altro possibile concorrente, sia pure assolutamente meno potente di quello cinese, e a mettere ancora più sotto lo schiaffo dal punto di vista politico, strategico e militare l'Europa da parte degli Stati Uniti, cioè ristabilire in modo secco la propria egemonia nei confronti degli alleati, fra virgolette. Quindi è un meccanismo molto complesso in cui ci sono come interessi che riguardano soprattutto il blocco militare industriale, però in conflitto e in contraddizione con altri interessi capitalistici all'interno degli stessi Stati Uniti, per esempio, tanto per dirne una, perché le industrie del blocco informatico, eccetera, eccetera, si trovano per certi aspetti in difficoltà di fronte a questo tentativo partito con Trump e poi proseguito con Biden di disaccoppiamento tra l'economia americana e l'economia cinese. A pagarne il prezzo rischiano di essere sulla lunga distanza più gli Stati Uniti della Cina sotto molti aspetti. Cioè è una situazione estremamente complicata e proprio per questo anche molto rischiosa. Fra l'altro gli Stati Uniti, come dire, hanno una, a mio parere, una scarsa comprensione non soltanto della realtà della Cina, ma anche della realtà della Russia. C'è un paradosso, uno dei prossimi articoli che probabilmente scriverò nei prossimi giorni, lancia una sorta di provocazione senza voler fare, come dire, l'analista geopolitico che guarda nella palla di cristallo e ci azzecca sulle tendenze generali. Quello che potrebbe succedere con un prolungamento della guerra in Russia potrebbe essere abbastanza paradossale. Se teniamo conto che la guerra, le sanzioni, l'accerchiamento di fronte al quale tende a trovarsi la Russia in questo momento, spinge Putin e comunque ci sia lui o chiunque altro subentri al posto di Putin, a stringere sempre di più i rapporti con la Cina sia sul piano economico che sul piano strategico e militare. Di più, la Russia viene a trovarsi in una sorta di economia di guerra, tra virgolette, sia per lo sforzo bellico che effettivamente deve affrontare, quindi deve costruire continuamente carri armati, eccetera, eccetera, e armi da inviare al fronte, e deve trovare i soldi perché si possa portare al massimo dell'efficienza l'industria militare, e si trova in una situazione in cui deve autonomizzarsi, cioè scommettere sullo sviluppo del mercato interno piuttosto che del mercato internazionale. Quindi entrano in contraddizione gli interessi dello Stato in tutte le sue articolazioni, a partire dall'esercito, ma non solo, russo, nei confronti degli oligarchi che con il crollo dell'Unione Sovietica erano diventati, come dire, i grandi protagonisti del neocapitalismo russo dopo la fine del socialismo. E quindi abbiamo già assistito a alcuni fenomeni con un aumento pesante della pressione politica nei confronti degli oligarchi. Quindi il risultato paradossale, come dire, dell'aggressione occidentale nei confronti della Russia potrebbe essere quello di portare a un ritorno a forme parasocialiste e di economia mista della Russia, sempre più vicine a quelle della Cina.
He blesses the boy as they stand in line, the smell of gun grease and their bayonets they shine. He's there to help them all that he can. To make them feel wanted, he's a good holy man. It's all right. He knows of their fear in the forthcoming fight. Soon there'll be blood and many will die. Mothers and fathers back home they will cry. They move down the line, but he's still behind and he'll meditate. But it won't stop the bleeding or ease the hate. As the young men move out into the battle zone, he feels good. With God, you're never alone. He feels so tired and he lays on his bed. Hopes the man will find courage in the words that he said.
Soldiers of God. must understand the fate of your country is in your hands. May God give you strength, do your job real well. If it all was worth it, only time it will tell. In the morning they return with tears in their eyes. The stench of death drifts up to the skies. A young soldier so ill looks at the sky pilot, remembers the words, "Thou shalt not kill."
Carlo, nel tuo secondo libro, così ci indirizziamo anche verso la fine dell'intervista, tu a un certo punto parli, l'hai intitolato L'elogio dei socialismi imperfetti, no? E parli di, mi sembra nel capitolo quinto, di populismo e di sovranismo, e poco più avanti poi parli anche di alcune ipotesi di organizzative dei comunisti o comunque delle forze di opposizione anticapitaliste, e rispetto ad altri analisti tu individui nella forma del partito di classe la soluzione per dare una sponda organizzativa, una prospettiva ai processi di cambiamento. Tu hai anche scritto un libro sul sovranismo di sinistra. Possiamo inquadrare questi due concetti di sovranismo e di populismo dentro un'ottica che non sia quella mainstream?
Ah, sì, cioè, io ho sempre detto che populismo e sovranismo in realtà sono dei neologismi di propaganda ideologica dei media mainstream e dei partiti tradizionali. Cioè, per me il populismo come fenomeno attuale, cioè l'emergenza di movimenti populisti di sinistra e di destra, è in qualche modo, intanto non ha niente a che fare col populismo classico. No, perché gli storici sono andati a ripescare il populismo russo e il populismo americano di fine Ottocento o i populismi latinoamericani della prima metà del secolo scorso, del Novecento. In realtà siamo di fronte a fenomeni abbastanza nuovi da questo punto di vista. Le forme di emergenza populista, se pensiamo, adesso parliamo prima del populismo di sinistra, pensiamo, non so, a un fenomeno come Podemos in Spagna, che è il tentativo di dare una sponda, una proiezione politica e parlamentare a insorgenze spontanee di movimento come le Mareas o il 15M in Spagna, no, che esplode in seguito alle contraddizioni create dalla crisi finanziaria del 2008. Che era stata particolarmente grave, aveva colpito le classi, i poveri in Spagna, con perdita di case, sequestri, eccetera. Questi fenomeni sono, io dico, è una forma spuria di lotta di classe, diversa da quella a cui noi siamo abituati, cioè una lotta di classe inquadrata da partiti, sindacati, operai, comunisti, socialisti, che hanno un programma politico di transizione a una nuova società, a una nuova città, a un nuovo modo di produrre. Qui abbiamo delle insorgenze spontanee che quindi hanno un orizzonte, diciamo, progettuale, rivendicativo, tutto sommato abbastanza limitato, e trovano espressione in movimenti che non sono veri e propri partiti, né Podemos, ma in fondo neanche France Insoumise di Mélenchon, oppure in situazioni un po' particolari come è stato Bernie Sanders negli Stati Uniti o Corbyn in Inghilterra, si formano delle ali populiste all'interno dei partiti tradizionali, delle sinistre tradizionali democratici americani, piuttosto che i laburisti inglesi. Ma tutti questi fenomeni sono fenomeni in cui emergono, no? Emerge una lotta di classe, io dico spuria perché nel frattempo le classi subalterne hanno attraversato per la lotta di classe, l'efficacia della lotta di classe dall'atto che dura da decenni, di trasformazione, di degrado radicale. Cioè sono riusciti, hanno lavorato bene, sono riusciti a dividere i lavoratori secondo linee di classe, di genere, di età, di etnia. Li hanno frantumati progressivamente anche perché il processo produttivo qui in Occidente non è più concentrato nelle grandi fabbriche fordiste, ma è disseminato e assume forme, particolari in settori come la logistica, come altri settori terziari, estremamente di nuclei piccoli di forza lavoro che resta isolata, che non riesce a fare rete, a organizzarsi, se non episodicamente. Il momento populista è un momento che riesce a ridare, in modo sia pure episodico, e infatti poi ci sono ondate continue di avanzata, ma poi si sgonfiano rapidamente questi fenomeni. Quasi sempre hanno un'espressione quasi esclusivamente di tipo elettorale, io direi addirittura elettoralistico. Non riescono a costruire un tessuto sociale comunitario alternativo, no? Come erano le grandi vecchie formazioni comuniste e socialiste, che affondavano le radici nella fabbrica, nella scuola, nei quartieri, nella società attraverso le sezioni, no? Costruivano comunità. Costruivano già un embrione di progetto sociale alternativo alla società capitalistica. Il populismo è questa forma spuria che può aprire la strada a delle chance, a delle opportunità trasformative, a condizione che evolva verso forme di consapevolezza politica e di strutturazione organizzativa più avanzate. Finora questo ahimè non è successo se non in condizioni molto particolari, cioè è successo in America Latina e non dappertutto, ma in alcuni paesi, le cosiddette rivoluzioni bolivariane, quindi Venezuela, quindi Ecuador, quindi la Bolivia, quindi il Perù. Adesso però c'è una forte controffensiva. Abbiamo visto che prima in Ecuador con la successione a Rafael Correa di Lenin Moreno, che al di là del suo nome, che non è Homer in questo caso, si è rapidamente riconvertito al liberismo e ha tradito la rivoluzione. Adesso vediamo che Castillo è stato imprigionato perché è accusato di aver inscenato un golpe istituzionale sciogliendo il Congresso della Repubblica, che era formato dalla buona maggioranza di destra, inducendo un'assemblea costituente. Ci sono fenomeni di ondeggiamento, Lula che prima è finito in galera, adesso riemerge, insomma, l'ex vicepresidente della Bolivia, Linero, parla di olas, di ondate, che vanno avanti e indietro. Però quello è un populismo che è riuscito in alcune situazioni favorevoli, come la rivoluzione di Chavez in Venezuela, a costruire effettivamente delle strutture anche politiche, anche sociali di tipo nuovo. Intanto cambiando radicalmente la politica economica e sviluppando politiche post-neoliberiste, diciamo, delle politiche sociali più avanzate. E poi ci sono state assemblee costituenti, sono state approvate costituzioni radicalmente innovative, Tra l'altro la situazione, questo è fondamentale, in un paese come l'America Latina, dove lo Stato è caratterizzato da livelli altissimi di corruzione e di un controllo capillare della magistratura, della burocrazia, dell'esercito, da parte delle elite dominanti in combutta con l'imperialismo americano, cambiare le regole costituzionali è un primo passo per creare le condizioni della trasformazione anche della società. Da noi questa situazione, ahimè, non si pone ancora all'ordine del giorno. E quando io parlo invece di... ho parlato fino di populismo. Sovranismo è un altro termine assolutamente ideologico e privo di contenuto se lo guardiamo dal nostro punto di vista. Se vediamo il sovranismo delle destre populiste, vediamo subito che è un falso sovranismo. Basta vedere cosa stanno facendo oggi i governi della Meloni, eccetera, no? Che se c'è un governo assolutamente prono ai diktat della NATO, degli Stati Uniti, che non ha nessuna autonomia nei confronti dello straniero dominante, è questo, quindi è ridicolo parlare di sovranismo. Dal punto di vista di una sinistra rivoluzionaria non si può parlare di sovranismo, ma di sovranità popolare, che è un'altra cosa. Cioè difendere la sovranità popolare significa difendere e difendere lo Stato-nazione, significa difendere l'unica struttura all'interno della quale le classi subalterne hanno la possibilità di contrattare le proprie condizioni di vita, i propri livelli salariali, cioè di difendere i propri interessi, no? Perché come abbiamo visto nel quadro dell'Unione Europea questo è assolutamente impossibile. Non c'è nessun organismo rappresentativo e legittimato da parte di un voto popolare. Esiste, come dire, un comitato di gestione di lobby che difendono esclusivamente gli interessi della finanza globale. Quindi noi dobbiamo rivendicare, come dire, la sovranità nazionale come condizione della sovranità popolare, non per nazionalismi. Infatti, come dire, la differenza fra la rivendicazione rivoluzionaria della sovranità popolare e il sovranismo di destra sta nell'assoluta mancanza di qualsiasi riferimento ai temi della terra, sangue, suolo, identità etnica o cose di questo genere, no? Quindi questo per quanto riguarda la propaganda che viene fatta dai media mainstream che ci dipinge come sovranisti e populisti. Per quanto riguarda la questione del partito, io come sempre la metto in relazione alla questione della classe, e non soltanto per una questione simbolica di principio, perché un partito comunista o un vero partito socialista dovrebbe essere un partito di classe, non per un dover essere, ma perché non sarà mai possibile ricostruire un partito social comunista, chiamatelo come volete, che abbia come proprio programma strategico la transizione a una società post-capitalista, se non siamo in grado di ricostruire l'unità di classe. Cioè queste classi lavoratrici che sono state letteralmente disintegrate da decenni appunto di lotta di classe dall'altro, devono ritrovare una unità di progetto, devono ritrovare prima di tutto un'autoconsapevolezza di sé come classe sociale che ha specifici interessi da difendere e da organizzare per farli valere nei confronti delle altre classi sociali. Ricomporre questo corpo che è stato smembrato dalla classe operaia dovrebbe essere il primo obiettivo di forze politiche, oggi allo stato, ahimè, puramente embrionale, che si pongano il fine di ricostruire un partito comunista o socialista degno di questo nome. E quindi, come dire, tutta un'altra storia, perché vuol dire costruire filiere organizzative, reti, affondare radici all'interno, come si faceva una volta, dei luoghi di lavoro, dei luoghi di studio, dei quartieri, dei territori, del paese in tutte le sue articolazioni, invece di sprecare, come ahimè questa proprio non me la posso risparmiare, hanno fatto tutti i cosiddetti cespugli, partitini, neopost, sedicenti comunisti, che hanno investito le loro magre energie organizzative in fallimentari sforzi elettoralistici.
Allora, noi ringraziamo Carlo Formenti e chiudiamo con un'ultima domanda, perché insomma, quando parliamo di Carlo parliamo di un autore che negli ultimi anni ha scritto diversi libri, ne abbiamo citati alcuni, questo doppio volume sulle macerie dell'impero e l'elogio dei socialismi imperfetti, ma potremmo citare anche l'ontologia dell'essere sociale in quattro volumi da lui curata, di Lukács, o la variante populista, il socialismo è morto, viva il socialismo, eccetera, eccetera. E poi un libro di qualche tempo fa, non molti, era il 2021, un'indagine collettiva sul futuro dopo il neoliberalismo. Ecco, io vorrei chiudere su questo, vorrei chiudere proprio la necessità comunque anche di costruire un'indagine collettiva su quello che è il nostro immediato futuro.
Beh, questo è fuori di dubbio, cioè, infatti io a volte, mentre lavoravo su quest'ultimo libro, mi sono interrogato sulla liceità, fra virgolette, di questo sforzo condotto con tutti i limiti che necessariamente sono i limiti che affliggono un lavoro di ricerca e di studio assolutamente individuale, sia pure con alle spalle, essendo il mio ormai ahimè vecchiettino, un lungo lavoro di accumulo di informazioni, di riflessioni, di dati, ma limitato per definizione, a priori, è un sasso buttato nello stagno che grida: ragazzi, se non ci mettiamo a lavorare collettivamente, a costruire delle strutture, degli organismi, dei progetti di studio e di ricerca collettiva. Ricerca ovviamente non di tipo accademico, costruire ricerca per l'approfondimento teorico di tipo marxista, socialista, vuol dire fare con ricerca, cioè vuol dire coinvolgere, come dire, i soggetti di classe verso cui vorremmo indirizzare il nostro messaggio, il nostro progetto all'interno di questo lavoro, lavorare con loro, scoprire con loro quali sono effettivamente non solo la loro condizione, che in qualche modo è l'aspetto più semplice, se vogliamo, di questo tipo di ricerca, ma capire fino in fondo quali sono le loro esigenze, i loro bisogni, le loro speranze, i loro sogni anche. Ricordiamoci che, contrariamente a tutte le battute che ci sono state fatte nel corso degli ultimi anni, di la sinistra deve diventare non ideologica, si deve sbarazzare dell'ideologia, eccetera, invece proprio riprendendo l'insegnamento del mio maestro Lukács, a cui ho dedicato questa lunga prefazione sulla riedizione dell'ontologia dell'essere sociale, e questo che poi è un altro insegnamento che ci arriva da un nostro grande maestro italiano, che è Antonio Gramsci: l'ideologia è una potentissima forza materiale. Se i lavoratori non fanno propria l'insegnamento della teoria marxista, dell'analisi marxista, della situazione concreta, se non se ne appropriano e se non la trasformano, come dire, in un'arma da utilizzare nella propria lotta quotidiana, quella teoria non serve a niente. E perché si possa trasformare in un'arma nella loro lotta quotidiana, deve essere, come dire, la fonte di una liberazione anche ideologica. Perché l'ideologia è quello che dà una prospettiva, ti dice per quali valori, per quali ideali, per quale futuro puoi e devi lottare.
Noi ringraziamo Carlo Formenti a Interviste Scomode. e vi diamo appuntamento fra 15 giorni per una nuova intervista, di cui però non vi anticipiamo nulla. Grazie a Carlo.
Grazie a voi.
Le interviste scomode.
Radio Grad, la radio libera e resistente.